Buongiorno al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Mamma mia, direttore, piatto ricchissimo. Partiamo dalla fine, però, perché della partita di ieri possiamo individuare diverse fotografie. Quella di una Juventus estremamente giovane. In campo c'erano contemporaneamente Solé a fare da partner a Vlahovic, c'era Fagioli a centrocampo, c'è comunque una squadra estremamente giovane, Gatti lì dietro. Insomma, squadra giovane che però ha dimostrato di avere forse più personalità dell'Inter, che si ferma e poi alla fine della partita le polemiche sul mani o non mani di Rabiot, che però francamente sono, non possono essere l'alibi di una sconfitta così per Simone Inzaghi, direttore.
No, assolutamente, resta nei titoli questa vicenda e poi ne parliamo.
Certo.
Ma la prima fotografia è sicuramente quella di una squadra come la Juventus che ha trovato finalmente delle facce e dei titolari che rappresentano due settori in particolare, la difesa e l'attacco. Per me, ecco, sottolineare le facce di Danilo e di Bremer come i custodi, diciamo, o perlomeno gli eredi di campioni quali Chiellini e Bonucci, che hanno fatto la storia recentissima della Juventus e non solo recentissima, è un attestato di stima e di fiducia che evidentemente non solo Allegri gli riconosce, ma diciamo la forza che esprimono in campo. La personalità della Juve si esprime attraverso questi due, l'abbiamo visto anche nelle scene convulse, nei faccia a faccia con Lukaku, nei momenti di tensione in cui Danilo prende a volte per un orecchio un avversario che cerca di passare a via di fatto con diciamo avversari o compagni della Juventus più giovani. Vedi Danilo che in qualche modo è presente. Ecco, questi due, Danilo e Bremer, costituiscono finalmente dopo anni un approdo nella stabilità difensiva della Juventus. Questo è il primo punto, proprio lì pietra angolare sulla quale si sta creando una nuova Juventus.
Allegri ieri ha detto, a completamento di questo tuo ragionamento, direttore, che è completo, ieri ha fatto due nomi, cuore e passione. Questa Juve ha ritrovato anche cuore e passione, e lo si vede dalle facce, insomma, che hai deciso di evidenziare.
Sì,
per esempio.
Sì, però posso dirti, sicuramente cuore e passione, ma anche, come dire, una stabilità tecnica. Cioè,
sì.
Tu vedi che sono giocatori che fisicamente e tecnicamente non hanno niente da imparare da nessuno e soprattutto sovrastano gli avversari e con intelligenza e anche tempi di gioco azzeccati. La seconda cosa, un altro cruccio della Juventus era il rinnovamento a centrocampo, con troppi giocatori da Pirlo a Khedira, metteteci quelli che volete che sono usciti dal centrocampo e che non hanno lasciato sicuramente vuoto, e in cui la Juventus ha alternato sempre tanti giocatori per poter creare finalmente un trio centrale con diciamo una certa stabilità. Beh, l'inserimento di Fagioli, che dà fantasia e crea comunque anche quella spinta in attacco che mancava, quei giocatori sempre rivolti verso la porta propria più che verso la porta avversaria, Locatelli e Rabiot funzionano, ecco. Quindi se tu fai ruotare la Juventus attorno a questi cinque nomi, finalmente è una fisionomia di squadra che è stata ritrovata in un momento difficilissimo come questo, con i meno 15 punti che hai rammentato tu. Questi cinque nomi, Bremer, Danilo, Fagioli, Locatelli e Rabiot, questi cinque nomi...
Vogliamo aggiungere anche Kostic, direttore?
Sì, per carità, è
determinante.
Però io dico... La sostanza di una squadra che non sbanda più,
sì, sì,
che non ha più quei mal di pancia, che improvvisamente vedevi dei buchi a centrocampo, perché, come dire, i Kostic o i Di Maria o quelli che poi ci saranno sempre nella Juventus, perché la qualità la Juventus la esprime sempre, ma era una qualità ed è una qualità che a volte può rimanere isolata. Anche Kostic ha fatto parte di una Juventus che spesso ha sbandato in difesa come a centrocampo. Io dico adesso, lo zoccolo duro di questa squadra si fonda sul rinnovamento di difesa e centrocampo attraverso questi cinque nomi, che sono stati esattamente una scoperta, diciamo, più che altro un'affermazione da parte di Allegri.
Che ieri poi, insomma, un pochettino si è indispettito, secondo me anche giustamente, tanto se n'è andato via primo dal campo perché vedeva delle decisioni che non gli piacevano, essendo diffidato, si è autoespulso, ha detto meglio evitare perché sono diffidato, ha preso la via degli spogliatoi, è andato via 10 minuti prima della fine della partita, perché poi ci sono stati 5 minuti e passa di recupero. Si è un po' indispettito perché insomma, quando si è voluto cercare di puntualizzare, di analizzare la partita sull'episodio Rabiot, che è stato analizzato a più riprese dal VAR, se 3 minuti e mezzo più o meno ci ha messo, in assenza dell'immagine chiara, cosa che già successe con la Sampdoria, cosa che già successe in altri casi, quindi l'abbiamo più volte detto, in assenza di immagine chiara non si poteva annullare questo tipo di gol. Non c'era l'immagine chiara, gol convalidato, si è dato ragione al Chiffi che in campo non aveva visto questa infrazione. Che ci sia o no, che resti una sensazione o che possa diventare certezza davanti a un'immagine che improvvisamente viene fuori, a fine gara, dopo Allegri, compare Simone Inzaghi, il quale, diciamo, un po' alla Mourinho, potremmo dire, a proposito di Mourinho, dopo c'è un giallo che lo riguarda, guarda caso, un po' alla Mourinho, decide di dire, dopo un episodio così vergognoso, inaccettabile, eccetera eccetera, anche un allenatore non ha voglia di parlare di calcio. Però probabilmente Inzaghi invece dovrebbe parlare del perché la sua Inter per 70 minuti non ha offerto una spiegazione, una risposta in campo di nervi, di classe, di quantità contro una Juventus, direttore, che ha evidenziato lei, era una Juventus quasi under 23 a centrocampo.
Beh, su questo argomento, diciamo, la partita nella partita, possiamo soffermarci molto, però cerchiamo di essere sintetici e di andare al cuore del problema. Allora, il primo punto è questo: per tutti, come dire, i complottisti, i negativisti, gli odiatori seriali della Juventus, beh, insomma, dopo 15 punti di penalizzazione, per favore, silenzio. State zitti, perché andare in qualche modo a sollevare qualche perplessità su questo caso è la Juventus aiutata, insomma, veramente si sfiora il ridicolo. Quindi questo è il macro problema, cioè non si può in nessun modo avere un sospetto, uno dei soliti sospetti, la Juve ruba, queste cose qua, attorno alla Juventus in un momento come questo e per un episodio del genere. Quindi sgombriamo il campo subito da questo episodio. Seconda cosa, non mi è piaciuto uno degli esperti che in qualche modo vengono consultato, come Marelli, per quanto riguarda questi episodi. E io dico, caro Marelli, non te la puoi cavare davanti a Inzaghi come il peggior democristiano che abbia mai sentito e dire... io ho la sensazione che ci sia il tocco di mano, però capisco l'arbitro che non ha le immagini. E che vuol dire? O la sensazione ce l'hai o non ce l'hai, oppure se no, è solo una sensazione, mi perdoni Marelli, ma non puoi dire io ho la sensazione del fallo di mano. O è fallo o non è fallo, o non ci può essere la sensazione. La sensazione in un ex arbitro che fa l'esperto di queste cose non può esistere. Perché se hai la sensazione, anche io ho una sensazione, anche un'altra sensazione, non ti chiamiamo lì come esperto. L'esperto non deve dare sensazioni, l'esperto deve dare delle certezze attenendosi al regolamento. Allora, quindi, se non c'è un fallo di mano che viene visualizzato, che viene visibile dal campo, dall'arbitro, dalle immagini, non è un fallo di mano. Seconda cosa, anche sempre nella specifica di questo episodio, ma che cosa si attacca Inzaghi o l'Inter? Questo presunto stop, diciamo, vietato sarebbe avvenuto all'inizio dell'azione. Ma dopodiché che cosa è successo? Perché io capisco il fallo di mano in aria, il fallo di mano nel momento in cui c'è una conclusione dell'azione. Ma poi ci sono stati altri secondi, ampi secondi, per segnare. La squadra, la Juventus, è andata in attacco, ha fatto la discesa, il pallone che è arrivato a Kostic, il tiro perfetto, ma vogliamo parlare delle lacune dell'Inter, la posizione di Dumfries, Onana, come era disposta la difesa, mica erano ancora memori della sensazione del fallo di mano all'inizio dell'azione di Rabiot.
Se così fosse, direttore, sarebbe grave, perché di fronte ci avevano una squadra che sta giocando con un fardello addosso non da poco, di 15 punti, con un'altra manovra filone che deve partire, quindi...
Allora, se dobbiamo pensare a questi retropensieri, che cosa dovrebbe dire la Juventus? Quindi, per favore, non scherziamo. Caro Inzaghi, questa cosa qua è, diciamo, a due fasi. La prima, quella del riconoscimento tecnico da parte degli arbitri o del VAR. Non c'è stato, il primo punto. Secondo punto, poi c'è stata un'azione che si è sviluppata per lungo tempo dopo questo episodio. E dov'era la tua squadra? Dov'era la tua difesa? L'errore di Dumfries, che tutti quanti hanno sottolineato, è avvenuto. Non è che sono due azioni differenti, sembra la stessa azione. che stiamo contestando. Quindi se è stato bocciato Dumfries, sono state fatte critiche a Onana, è stata fatta critica a tutta la disposizione dell'Inter, questa è una cosa tecnica che è successiva al fallo di mano, quindi non è che questa roba qui viene nascosta o viene cancellata, quindi dal presunto fallo di mano. Quindi ecco, è un altro aspetto della vicenda che va sottolineato. E poi dico, scusa, ma non puoi tu Inzaghi, dopo 9 sconfitte che rappresentano una sconfitta ogni 3 partite, diciamo una squadra che ambisce alle prime posizioni non può subire 9 sconfitte.
No.
Si è già fuori dalla lotta scudetto con 4 o 5, 4 già bastano per essere fuori dalla lotta scudetto, con 9 sconfitte sei fuori da tutto. Ma per carità, ti trovi lì in classifica, ma non sono questi, diciamo, gli appigli a cui in qualche modo tenersi per giustificare una propria insipienza. Io non sono riuscito nemmeno a parlare alla squadra, erano troppo nervosi. Ma devono essere nervosi i tifosi, devono essere nervosi quelli che assistono allo spettacolo di un Inter che non ha attaccanti, che non segna, che è svilita nella manovra offensiva, che ripropone in qualche modo per paura di polemiche interne un Brozovic che invece doveva essere tenuto fuori a favore di Mkhitaryan. Mi direte, Mkhitaryan doveva respirare oppure era infortunato, non stava bene? Io non lo so, ma Mkhitaryan con Barella e Çalhanoğlu, che Çalhanoğlu soprattutto in una posizione diversa, ha rappresentato una novità positiva. E uno teme, diciamo, di poter schierare nuovamente questo tipo di formazione contro la squadra più, diciamo, pericolosa, perlomeno quella storica del campionato, contro la Juventus, fa un passo indietro per ridare spazio a Brozovic, che come sempre passa il pallone dietro. Eh no, insomma, cioè, se hai il coraggio di fare delle novità le devi portare avanti anche in partite come questa, e soprattutto non devi temere una squadra che era troppo nervosa nello spogliatoio. Io da quella frase vedo, intravedo una debolezza nel rapporto con Zaghi e i propri giocatori.
Direi di sì. Ci sono messaggi, allora, dei nostri amici, 3 audio che adesso sentiamo. Mi piace leggere molto il messaggio di un tifoso interista, Stefano, che dice: buongiorno ragazzi, dico a Inzaghi che le lamentele non servono a niente, anche se venisse mai documentato il fallo di mano, comunque non sono previste ripetizioni, le lamentele creano alibi ai giocatori che nel secondo tempo non hanno fatto un tiro in porta, c'è una squadra a pezzi, meglio accettare la sconfitta, abbassare la testa e lavorare. Non credo ai sospetti, dice un altro nostro amico, si chiama sempre Stefano e credo sia sempre tifoso dell'Inter. L'Inter deve fare meglio, ma il tocco sul braccio è molto evidente, come mai dicono che gli arbitri non è chiaro, quello Udinese Milan è più evidente ma involontario. Stefano, in realtà nessuno ha detto che sia evidente. Io onestamente, così che entriamo nel fatto in sé, ho visto più evidenza, più verosimile il fallo di Mani contro la Sampdoria del famoso gol, che non qui. Dopodiché l'evidenza onestamente non c'è, nessuno ha detto che c'è, e sono stati fermi 3 minuti e mezzo a guardarla, quindi direttore presumo che nessuno abbia trovato questa evidenza.
È evidente, scusa il gioco di parole, che non,
che
è
non c'è evidenza.
Che non c'è evidenza, mi sembra alla parisiana.
Altrimenti si sarebbe deciso, figuriamoci subito.
Se l'arbitro Chiffi l'avesse vista, insomma, evidentemente c'è stato un rimbalzo con qualche cosa, qualche parte del corpo che le fotografie appiattiscono. Dalle fotografie non si vede niente, perché vedo sui social i soliti scherzi,
sì,
le cose,
vabbè,
eccetera, ma quelle non sono fotografie attendibili,
no.
Sono quelli momenti, neanche nella fotografia si riesce a vedere nettamente questo famoso tocco. Quindi, ma insomma, non scherziamo, su.
Sentiamo gli audio, dai Giorgio.
Vincenzone, buongiorno da Santino. Che dire, io partirei dal post gara di Inter-Juventus, dove Simone Inzaghi per l'ennesima volta ha dimostrato la sua incoerenza, perché ha voluto spostare a suo piacimento il focus su un'altra cosa, sull'episodio di Rabiot, il tocco non tocco di mano, e basta, non ammettendo le proprie colpe. Detto ciò, palesemente da buon juventino dico semplicemente godo.
Io invece voglio portare anche il messaggio di chi magari non è d'accordo con noi, perché è bello, direttore, confrontarsi soprattutto a chi lo fa con educazione. Michele da Stoccolma, in video dove si trova in questo momento, intanto dice: io vi ascolto sempre con curiosità, in quanto riconosco la vostra professionalità, tuttavia il tono utilizzato nel commentare le questioni juventini mi lascia perplesso. Vorrei evidenziare che la penalità dei 15 punti non è fino a prova contraria un complotto, mentre l'errore di ieri sera è chiaro ed oggettivo. Il paragone del direttore mi sembra inopportuno. Direttore, ti chiama in causa, quindi lascio intanto rispondere te.
Ma inopportuno perché? Cioè, io sto dicendo soltanto che se una squadra, no, diciamo, è già gravata da un peso, che è quello dei meno 15 punti, perché è stata ritenuta colpevole dalla giustizia sportiva, se in passato ha pagato attraverso una giustizia sommaria gli errori di Calciopoli, se diciamo ha risposto o perlomeno è stata accusata, è stata condannata per alcune infrazioni, per quelle che sono stati riconosciuti come riconosciute delle infrazioni, beh, continuare oggi con un meno 15 che c'è sul groppone a sospettare ancora di complotti, beh, all'amico di Stoccolma io vorrei ricordare che tutti coloro che prendono in giro la Juve la prendono in giro dicendo che sono dei ladri, e che in qualche modo, chiarifico questa posizione, alterano i risultati sul campo avendo compiacenza da parte degli arbitri. Allora all'amico di Stoccolma domando: ma secondo te o secondo lei questo atteggiamento l'ha riscontrato contro l'Inter? Cioè, ancora oggi possiamo parlare di una Juventus che ruba perché ha avuto un favore in quanto ha corrotto arbitri, ha corrotto sistema, porta avanti una politica, diciamo, casalinga, di favori per se stessa? Cioè, questo possiamo ancora sospettare oggi? O non ci sentiamo ridicoli ad avanzare ancora questi sospetti? Io questo dico, c'è il paradosso di una squadra condannata per meno 15 e ancora qualcuno si permette di dire è la solita Juventus che ruba contro l'Inter per un fallo di mani. Ancora siamo a questo.
Populismo, direttore, populismo, che però non fa bene al calcio, perché ma non fa bene.
Meraviglia che uno dica, appunto, sta a Stoccolma, è beato lui, insomma, una bella città sicuramente, possa dire ancora che c'entra. Come che c'entra? È la squadra e la società più bersagliata d'Italia. Probabilmente avrà delle responsabilità, non è la sola ad avere quelle responsabilità, ma è certamente il capro espiatorio comodo per qualunque inchiesta. Sì. Queste cose vanno dette.
Michele,
qualunque altra inchiesta non avrebbe il successo che può avere se ci fosse un'altra squadra e non la Juventus.
Michele continua a dire: il fallo di mano di Vlahovic in seguito è chiaro, a parte che la mano sta giù, il pallone tocca la parte, il petto, l'addome, e si potrebbe pensare, ma non con l'evidenza anche in questo caso, che la palla forse abbia sfiorato la parte interna del gomito.
Allora,
se
tocchi le mani che stanno unite al corpo, appunto, non è fallo di mano.
Fallo di mano.
Cioè,
stesso motivo per, esatto, stesso motivo per cui in area di rigore, se non mi sbaglio, D'Ambrosio aveva chiesto un fallo di mani su, se non erro, De Sciglio, che però teneva le mani messe opportunamente, come sempre, dietro, e se il braccio, come dice il direttore, è attaccato al corpo, ma basta leggere il regolamento, ragazzi, non è fallo di mano. Detto questo, ci sono anche altri audio che stanno arrivando sulla questione meno 15, invece si può semplicemente dire: non è complotto, uno non pensa ai complotti, ma dare delle penalità e delle sentenze senza che prima ci sia stata la difesa del club a parlare, sicuramente non è una cosa tra le più agevoli e giuste in un ordinamento giuridico.
Meno 15 ne riparleremo alla fine,
esatto.
Io ho scritto un editoriale in cui dico: aspettiamo questa
sentenza,
il famoso pronunciamento del collegio
CONI
arbitrale, ma se dovessero togliere i 15 punti, io mi aspetto una dimissione in blocco del vertice, diciamo, della FIGC.
Assolutamente.
Perché sinceramente non si può continuare a giocare con meno 15 più 15 e avere una serenità e una, come dire, una mancanza di alterazione dei regolamenti. Perché una squadra che gioca in queste condizioni non può non essere alterata, assolutamente.
Le dico di più, direttore, prima poi ci sentiamo il prossimo vocale. Ci sono tanti colleghi, più che colleghi, amici di Napoli, tifosissimi del Napoli, che con molta saggezza, perché comunque c'è della saggezza, così come mettiamo in evidenza a volte quelli là che insomma fanno tifo becero, mettiamo in evidenza quelli che fanno saggezza, dicono: che peccato, sarebbe stato anche per noi uno scudetto più bello se vinto contro una Juventus con quei 15 punti che oggettivamente meritava, perché era l'unica squadra che aveva la continuità, che poteva almeno metterci un po' di brivido in più. Invece così possiamo dirlo, così tocchiamo anche un altro tema, che le milanesi si sono totalmente adagiate al fatto di non sentirsi in grado di raggiungere il Napoli, stanno buttando via punti pensando di essere sicure di una posizione che a questo punto non le rende più sicure, anche per meriti della Lazio e magari della Roma, magari.
Ma guarda, c'è ormai un gioco nel gioco che è spaventoso, cioè, nel senso che è vero, il Napoli vincendo lo scudetto avrebbe ancora più godimento vedere la Juventus seconda, questo è sicuro. Cioè il Napoli primo con la Juventus magari a 15-18 punti, quello che vuoi, è una soddisfazione ancora maggiore per un tifoso del Napoli. E questo mi sembra, questo ecco, un atteggiamento legittimo, no? Cioè questo di vedere, riconoscere un avversario, ma riconoscerlo anche al secondo posto, alle proprie spalle, distaccato. Questa è la bellezza del calcio. Però la seconda, il secondo argomento è, le milanesi stanno puntando decisamente sull'Europa, e non è sbagliato, non è sbagliato. E Milan adesso si ritrova con l'ostacolo più duro dopo il City, che è il Napoli, sicuramente, quindi un ostacolo difficile. Ma l'Inter ha sicuramente pescato un avversario abbastanza, diciamo, il migliore che si potesse pescare fra le otto. Quindi diciamo c'è una parte alta del tabellone che induce a pensare che le milanesi se la possano giocare in qualche modo, colpi di fortuna, quello che si vuole, per arrivare in finale. E secondo me le milanesi stanno facendo questo calcolo, però considerando o sottovalutando un pochettino il rischio delle romane, che a loro volta, qualora dovesse essere tolta la penalizzazione alla Juventus, beh, escluderebbero automaticamente una delle due milanesi, non dico tutte e due, ma almeno una delle due. In questo momento sicuramente più il Milan, quindi attenzione a questo gioco. Io però lo capisco, ecco, se tu hai la possibilità di arrivare fino in finale di Champions, io mi giocherei tutte le carte su quella possibilità. Cioè le italiane ce l'hanno questa possibilità, al 75% un'italiana sarà in finale di Champions, ce la sognavamo da anni, l'ultima è stata la Juventus, quindi perché no? Perché non crederci? Però c'è il rischio dall'altra parte che le romane possano approfittare di questi ragionamenti europei.
C'è un'altra analisi da fare, direttore, che riguarda Mourinho, perché pare che ieri lo titolo abbia incrociato nel sottopassaggio andando nello spogliatoio della Roma e gli abbia chiesto, ripeto, pare, perché su questo si sta facendo chiarezza, ma sono arrivate diverse conferme, dicendogli, chiedendogli dove, che ci fai tu qui, dove vai, io ho avuto il permesso, mi hanno dato un permesso. Noi abbiamo contattato esperti, non dico il nome in questo momento, che conoscono, diciamo, le regole, e che tutti quanti ci hanno detto ci sembra davvero improbabile, per non dire impossibile, che l'allenatore della Roma abbia avuto un permesso per andare negli spogliatoi, già che era squalificato, a tal punto che ci hanno detto verrà aperta probabilmente un'indagine interna, qualora venisse riscontrato che lui era veramente presente lì nello spogliatoio della Roma, le giornate di squalifica si potrebbero allungare. Ennesima vicenda che ci porta un po' a raccontare anche come poi Mourinho ha preparato questo derby, perché abbiamo visto una Roma estremamente nervosa, estremamente fallosa, anche estremamente l'ha cercato di mettere sull'agonismo, come sta facendo da un po' di partite a questa parte, però non sempre ti funziona.
Allora, su questo argomento dobbiamo fare un approfondimento regolamentare, perché sì. Altre diciamo teorie dicono che un allenatore squalificato può, diciamo, pochi minuti dopo la fine della squalifica essere presente sia nello spogliatoio sia addirittura in conferenza stampa, quindi vorrei capire dov'è la chiusura della squalifica, se al fischio finale dell'arbitro, quindi quando finisce la partita è finita anche la squalifica, o alla fine dell'evento, inteso anche come conferenza stampa. C'è una teoria appunto che dice che l'allenatore potrebbe anche essere in conferenza stampa a giustificare o a spiegare quanto avvenuto, però mi sembra di averlo letto sulla Gazzetta questo, quindi non è una fonte poco attendibile.
Ok, quindi questo escluderebbe.
Quindi va sicuramente approfondito. Poi diciamo quello che è successo nello spogliatoio sembra più, come dire, un mezzogiorno di fuoco, un chiarimento all'OK Corral, che cosa guardi, cioè addirittura Mourinho avrebbe detto questo allo Tito, che guardi, e lo Tito dall'altra parte, come dire, avviandosi verso lui, avrebbe risposto quasi a casa mia, io posso stare qua, tu no, insomma sei un ospite, una cosa del genere. Quindi sì. un diverbio abbastanza acceso, che è gustoso da un punto di vista di gossip, ma nulla di più, ecco, insomma, più che altro è Mourinho che fa sempre notizie in qualunque situazione. Gli avrebbero riservato una stanzetta nello stadio, diciamo, dopo l'intervallo. La prima parte della partita l'avrebbe vista fuori, in pullman, no? Non so dove esattamente, e poi gli avrebbero riservato la stanzetta. Ecco, quel riservargli la stanzetta a partita in corso, questo magari potrebbe essere in qualche modo
una cosa...
è messo sotto esame. Ma alla fine della partita, la presenza alla fine della partita, al fischio di chiusura, credo che possa essere accettabile.
Accettabile, perfetto, così abbiamo chiarito anche questo punto. Facciamo in tempo a sentirci un'altra nota vocale e poi salutiamo il direttore, dai, rapidissimo.
Buongiorno Vincenzo, carissimo direttore Marco Moretto, una domanda su come cambia l'opinione in generale, ma non credo sicuramente la sua, sui giocatori. Basta dargli la fiducia, e il mio riferimento è al buon Gatti, che personalmente mi piace, ma come in tutte le cose, se non dai la fiducia alla gente non la puoi vedere con una partita, con un articolo giornalistico, con un piano di contabilità. Gli devi dare il tempo di lavorare e mettersi alla prova, anche in più partite e anche sbagliando. Questo è il mio pensiero, non so che ne pensa lei, anche Vincenzo. Buona giornata a tutti.
Direttore, più interessante la tua.
Ma io credo che sia importante dare fiducia una volta che è stato trovato un assetto. Io ritorno al discorso che facevo prima, ringrazio l'ascoltatore della domanda. La certezza della Juventus in difesa si chiama Danilo e Bremer. A fianco a questi puoi mettere anche altri giocatori. Gatti, quando gli dai la responsabilità di centrale, diciamo difensivo, ha mostrato qualche lacuna, cioè perlomeno non è stato molto molto affidabile. Con una posizione diversa, diciamo, non al centro, in una posizione ben circoscritta, con a fianco un giocatore che sicuramente, o due giocatori che sicuramente lo aiutano, beh, sicuramente è un'altra figura. Diciamo, fa gli interventi giusti, non gli viene data una responsabilità eccessiva, ed è un ottimo difensore. Certo che vanno attesi i giocatori, e certo che se si buttano nella mischia improvvisamente possono dare delle impressioni sbagliate rispetto al loro effettivo valore.
Detto questo, abbiamo più o meno soddisfatto tutti. Direttore De Paola, grazie come sempre, ci ritroviamo lunedì prossimo. Ciao direttore.
Grazie a voi, un saluto a tutti.